Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Monia Parente presenta La carezza di Dio, lettera a Giuseppe, dal libro omonimo di Don Tonino Bello, vescovo.
Oggi, amici in ascolto, vi propongo un dialogo insolito. Ad immaginarlo è Monsignor Antonio Bello, che è stato vescovo di Molfetta e presidente di Pax Christi e che tutti conosciamo come Don Tonino Bello, come lui stesso amava molto semplicemente essere chiamato. Cosa fa Don Tonino? Don Tonino immagina di entrare sul finire di un giorno qualsiasi, di un anno qualsiasi, nella bottega di San Giuseppe. E mentre lo sposo di Maria è intento a lavorare il legno, Don Tonino si intrattiene con lui, gli parla delle sue speranze, di ciò che lo preoccupa e cerca di intuire le speranze e le preoccupazioni dell'umile falegname. E trascorre così circa mezz'ora in compagnia di Giuseppe, che lo ascolta in silenzio, lui che, come appunto ci ricorda Don Tonino, è l'uomo del silenzio. Oggi ascolteremo alcune parti di questo scritto, appunto La carezza di Dio, come avete sentito dalla sigla, e queste parti sono affidate alla voce di Gabriele Parrillo. Allora è proprio tutto. Ora seguiamo Don Tonino Bello, entriamo anche noi con lui nella piccola bottega di Nazareth.
Caro San Giuseppe, scusami se approfitto della tua ospitalità e con un'audacia al limite della discrezione mi fermo per una mezz'oretta nella tua bottega di falegname per scambiare quattro chiacchiere con te. Non voglio farti perdere tempo, vedo che ne hai così poco e la mole di lavoro ti sovrasta, perciò tu continua pure a piallare il tuo legno, mentre io, seduto su una panca in mezzo ai trucioli che profumano di resine, ti affido le mie confidenze. Non preoccuparti neppure di rispondermi. So del resto che sei l'uomo del silenzio e consegni i tuoi pensieri, profondi come le notti d'Oriente, all'eloquenza dei gesti più che a quella delle parole. Vedi, un tempo anche da noi le botteghe degli artigiani erano il ritrovo feriale degli umili. Vi si parlava di tutto: di affari, di donne, di amori, delle stagioni, della vita, della morte. Il tempo passava così lento che gli intervalli scanditi ogni quarto d'ora dalla torre campanaria sembravano un'eternità. Ma forse era proprio questa lusinga d'eternità a rendere preziosa un'opera d'artigianato, e a darle vita era proprio quella angosciante porzione di tempo che vi veniva racchiusa. Sembrava che la materia prima di una seggiola o di un vomere non fosse tanto il legno o il ferro, ma il tempo, e che la fatica del fabbro o del carpentiere, del sarto o del calzolaio, fosse quella di addomesticare le ore e i giorni, comprimendoli nel mistero dell'effimero e creandosi così, per un istinto di conservazione, riserve di tempo negli otri delle cose prodotte dalle sue mani. Il tempo, allora, imprigionato nella materia, come l'anima nel corpo, ruggiva dentro un oggetto e gli dava movenze di vita, se non proprio l'accento della parola. Le cose nascevano perciò, lentamente e con i tratti di una fisionomia irripetibile, come un figlio. Ma se oggi, qui da noi, le botteghe artigiane sono pressoché sparite, non è solo perché non si genera più, e neppure perché non si ripara più nulla. È perché non c'è più tempo per la carezza. Mi spiego. Vedi, Giuseppe, da quando sono entrato nella tua bottega, quante carezze non hai fatto su quel legno denudato dalla pialla. Tutte le volte che l'hai strisciato con il ferro, subito vi sei passato sopra con la mano, leggera come la luce che trema sull'acqua. Non saprai bene se per proteggerne la verecondia o per velargli un attimo appena la bianca intimità o per compensare con un gesto di tenerezza il trauma della violenza. E anche ora, mentre ti parlo, passi e ripassi con le dita sugli spigoli smussati dallo scalpello e ne levighi le asprezze col medesimo amore con cui la pecora madre asciuga con la lingua l'agnello appena nato. Poi cicatrizzi le ferite del legno provocate dal trapano e dai chiodi con gli stucchi canforati come unguenti da rabbia. Vi stendi sopra il balsamo delle vernici che impregnano l'aria d'un acre profumo e continui a blandire con la colla gli assi di faggio che ora luccicano come uno specchio. Quante carezze! Con le palme delle mani, con i pennelli, con le spatole, con gli occhi. Sì, anche con gli occhi, perché ora che hai finito una culla, sei tu che non ti stanchi di cullarla con lo sguardo. Oggi, purtroppo, da noi non si carezza più. Si consuma solo. Le mani, incapaci di dono, sono divenute artigli. Gli occhi, prosciugati di lacrime e inabili alla contemplazione, si sono fatti rapaci. Lo sguardo trasuda delirio. Perciò si violenta tutto. E non soltanto le cose, il cui spessore di sostanza si è così rinsecchito da lasciar vibrare solo l'immagine esteriore, ma anche le persone. Queste valgono finché producono. Vedo però che si fa tardi. Il sole, calando sulla pianura di Esdrelon, illumina di porpora gli ultimi contrafforti dei monti di Galilea. E io ancora non ti ho detto la ragione fondamentale per la quale sono venuto qui da te. No, non è per affliggerti con le lamentazioni mistiche sulla cattiveria dei tempi, e neppure per evitare gli incroci pericolosi della mia civiltà, che ho trovato rifugio sentimentale nell'oasi della tua bottega, dove tra tenaglie, lime e seghetti attaccati in bella mostra alle pareti sono rimasti attaccati anche i ricordi del tempo che fu. Anzi, se ti ho dato questa impressione di fuga all'indietro, non giudicarmi un introverso pure tu, vittima magari di un improvviso raptus da regressione. Bastano già gli psicanalisti che abbiamo noi, di fronte ai quali devi difenderti dai tuoi stessi sentimenti, se non vuoi finire nella morsa della loro logica, impietosa almeno quanto la morsa che sta sul tuo bancone di falegname. Mio caro San Giuseppe, io sono venuto qui soprattutto per conoscerti meglio come sposo di Maria, come padre di Gesù e come capo di una famiglia per la quale hai consacrato tutta la vita. Thank you.
Ma ora, Giuseppe, cambiamo discorso. Sta arrivando una donna dal forno. Ecco, ti ha portato del pane. E la bottega si è subito riempita di fragranza. Frattanto, colgo il destro di questa interruzione per osservare che sono davvero fortunato, dal momento che il Signore mi sta mettendo sotto gli occhi i simboli giusti nel momento giusto. Stavamo parlando di condivisione ed eccone il segno più classico, il pane. Si direbbe che il pane, più che per nutrire, è nato per essere condiviso, con gli amici, con i poveri, con i pellegrini, con gli ospiti di passaggio. Spezzato sulla tavola, cementa la comunione dei commensali. Deposto nel fondo di una bisaccia, riconcilia il viandante con la vita. Offerto in elemosina al mendico, gli regala un'esperienza sia pur fugace di fraternità. Donato a chi bussa di notte nel bisogno, oltre a quella dello stomaco, placa anche la fame dello spirito, che è fame di solidarietà. Raccolto nelle sporte, dopo un pasto miracoloso sull'erba verde, sta a indicare che a chi sa fare la divisione gli riesce bene anche la moltiplicazione. Insegnaci allora a condividere. Capisco che se non mi rispondi non è solo perché tu sei l'uomo del silenzio, ma anche perché la fornaia si è attardata nella tua bottega. Ha visto la culla e non ha smesso di contemplarla un istante. Poi si è curvata, ha steso il mantello per terra e l'ha riempito di trucioli e di segatura, di ritagli e di assicelle. Ogni sera così. Lei fa il carico per accendere il forno e a te rimane il pavimento pulito e sul bancone un pane di grano turco per la cena. Ma a proposito, ora che siamo rimasti soli, vuoi spiegarmi, Giuseppe, come hai accolto il mistero di quella culla? E perché mai tu, l'uomo dei sogni, torni ogni tanto verso quel piccolo nido di legno e trattieni il respiro e tendi l'orecchio, illudendoti di ascoltare un vagito? Oh, figlio della casa di Davide, raffrena la tua impazienza. Il bambino che sta per nascere è, sì, un Dio gratuito. Tanto gratuito che spunterà come rugiada sul vello. Ma tu devi attendere ancora. E anche la culla deve attendere. Anzi, non rimanerci male se ti dico che quel nido, costruito da te con tanta tenerezza, resterà vuoto per sempre. Sarà troppo piccolo per tuo figlio quando egli, dopo tanto peregrinare, metterà piede finalmente nella tua casa. Da ben altro legno, del resto, ma stavolta non spetterà a te levigarlo, e in ben altro crepuscolo saranno cullate le membra del Dio fatto uomo. Vedo che la notizia non ti turba granché. Hai così tanto imparato della gratuità purissima di Dio da non provare il minimo sgomento al pensiero che la tua fatica non sarà compensata neppure dalla soddisfazione di sentirti utile a qualcosa. Culla o greppia non ti importa. Non pretendi neppure contropartite affettive e continui ad attendere come dono, come semplice dono, da nulla provocato se non dalla sua stessa liberalità, il tuo imprevedibile Dio. O cieli, piovete dall'alto. O nubi, mandateci il santo. O terra, apriti. O terra, e germina il Salvatore. Anche la tua vita si è fatta dono. Giuseppe, un carro si è fermato alla tua porta. Entra un uomo, molto stanco, e poggia sul bancone un piccolo odre di vino.
Ho attraversato tutta la Giudea e la Samaria e debbo raggiungere, prima che sia notte, la terra di Zabulon. Ti ho portato un po' di vino dalle vigne di Engaddi, laggiù presso il Mar Morto. È di quello buono. Bevilo alla mia salute con la tua sposa. So che aspettate un figlio.
Beh, stasera il Signore vuole mostrarsi particolarmente generoso anche con me, perché mi ha messo sotto gli occhi il simbolo della gratuità e della festa. Dopo il pane, ecco il vino che rallegra il cuore dell'uomo. Ma vedo, Giuseppe, che ti accingi a chiudere, perché hai preso un orciolo di terracotta e stai uscendo per riempirlo d'acqua alla fonte vicina. Io allora approfitto della tua assenza per leggere in negativo quel simbolo della letizia appoggiato sul bancone e chiedermi se per caso questa mia irruzione di stasera nella tua bottega di Nazareth non sia stata l'evasione puramente letteraria in un mondo che, con quello in cui mi tocca vivere, non ha nulla da spartire. Ci vuole infatti un bel coraggio a dire che il vino è segno di gratuità e di festa, quando per noi è diventato l'emblema drammatico dell'evasione e della fuga. Ma perché mai il vino si è pervertito in idolo fascinoso per chi getta le armi e rinuncia a un'esistenza troppo faticosa da vivere? Il motivo c'è. Abbiamo smarrito l'ebbrezza della gratuità e ci è rimasta solo l'ebbrezza dell'alcol. Sicché in un mondo angosciato come è il nostro, come può esplodere la gioia? Ci si lascia vivere. Si amoreggia col fatalismo. Ci si appiattisce in una esistenza che scorre senza più stupore, senza più spessore, come le immagini sul video. E noi compiamo le nostre scelte come se spingessimo i tasti di un telecomando. Crediamo di scegliere. E invece siamo scelti. Si muore per anemia cronica di gioia. Si moltiplicano le feste, ma manca la festa. E le letizie diventano sbornie, gli incontri frastuoni. Meno male, Giuseppe, che hai fatto presto a tornare dalla fonte. Vedi, in tua assenza sono stato colto da un pauroso deficit di speranza e ho temuto addirittura di dover uscire dalla tua bottega per la tangente del pessimismo. Ma ora che sei rientrato, anche il vino torna a rosseggiare di letizia pasquale e risplende come simbolo della festa. Bevilo con Maria alla salute del carrettiere che te l'ha regalato, ma anche alla buona fortuna di tuo figlio che sta per nascere. Un giorno egli farà scorrere il vino sulle mense dei poveri e sceglierà il succo della vite come sacramento del sabato eterno. Anzi, se non ti dispiace, mettimene un poco in quel boccale di creta. Me la voglio portare come ricordo di questo incontro. E anche di quell'acqua che sgocciola ancora sul pavimento, dammene un poco. Non è acqua inquinata. Le piogge acide, le discariche industriali e gli additivi chimici l'hanno ancora preservata, lasciandola come simbolo di purezza e di armonia ecologica. Dammi della tua acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Ma dammela soprattutto perché, da quando tuo figlio la userà per lavare i piedi ai suoi amici, diverrà il simbolo di un servizio d'amore, che è la spiegazione segreta della condivisione, della gratuità e della festa. E visto che ci siamo, dammi anche di quel pane. Non tutto, spezzalo, Giuseppe. Condividilo con me. Un giorno anche tuo figlio lo spezzerà prima di morire e la speranza traboccherà sulla terra. L'acqua, il vino, il pane. La trilogia di una esistenza ridotta all'essenziale. Li porterò con me nella bisaccia del pellegrino. Mi serviranno tanto sulla mia strada di viandante un po' stanco. E serviranno tanto alla mia chiesa. Anzi, quando mi chiederà qualcosa, spero di non aver null'altro da darle che questo. Né denaro, né prestigio, né potere. Ma solo acqua, vino e pane. Thank you. Si è fatto tardi, Giuseppe. Nella piazza non c'è più nessuno. I grilli cantano sul cedro del tuo giardino. Nelle case le famiglie recitano lo Shema Israel. E tra poco Nazareth si addormenterà sotto la luna. Di là, vicino al fuoco, la cena è pronta. Cena di povera gente. L'acqua della fonte, il pane di giornata e il vino. E poi c'è Maria che ti aspetta. Ti prego, quando entri da lei, falle una carezza pure per me e dille che anch'io le voglio bene. Buonanotte, Giuseppe.
La carezza di Dio. Lettera a Giuseppe. Dal libro omonimo di Don Tonino Bello, vescovo. Edizioni La Meridiana. Voce recitante Gabriele Parrillo. Ha collaborato al microfono Stefano Mondini. Adattamento e realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.